Note di Ritmo della Terra di Tony Esposito ci portano nello spazio dell'accesso del canale italiano di Radio Vaticana dedicato a Erde Italia. Ringrazio Tiziana Tuccillo dalla redazione, ben trovata.
Buon pomeriggio, ben trovati.
Grazie, torniamo a parlare della COP26, la conferenza sul clima dell'ONU, delle Nazioni Unite, che si è tenuta nei giorni scorsi in Scozia, era inizio novembre, Tiziana. Lo facciamo però con, diciamo, un aspetto un po' insolito, parliamo di arte. A Glasgow era presente uno dei maggiori artisti italiani, il maestro Giovanni Allevi, che ha presentato anche un brano musicale. E allora, Tiziana, un brano musicale che ci riporta in qualche modo al nostro futuro, che ci richiama, queste erano un po' le note iniziali di questo brano che è stato fatto sentire proprio in Scozia, richiamavano la domanda quale sarà il nostro futuro, anche da un punto di vista ambientale naturalmente.
Allora, Giovanni Allevi lo conosciamo tutti, grandissimo compositore, grandissimo musicista e anche ambassador delle Say European Network. E a Glasgow, come dicevi tu, durante una delle prime riunioni della COP26, Allevi ha avuto modo di testimoniare il suo impegno per la sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e sociali portate avanti da sempre da lui e anche da Erdei, presentando in anteprima mondiale il videoclip di questo suo nuovo brano tratto dal suo ultimo album, che è Estasi. E già dal sito I Want Future evidente il messaggio di questo brano, sono le preoccupazioni e le speranze per la salvaguardia del pianeta e del futuro del nostro pianeta. E, diciamo che il Giovanni Allevi è un musicista che si rivolge in particolar modo a tutti, ma fa questo dallo sguardo, perché appunto il video fa vedere questo, dallo sguardo di un bambino, dall'occhio di un bambino, parte tutto il racconto su quello che il mondo ci sta offrendo in questo momento e quello invece che noi dovremmo cercare di fare al mondo, fare del bene.
Tra l'altro questo brano presentato alla COP26 in Scozia si può vedere su YouTube, sui social, il brano di Allevi, Il nostro futuro è il titolo, riprese molto belle, immagini della natura, ma anche purtroppo a contrasto di inquinamento e sfruttamento del pianeta, ma ci sono anche le immagini di bambini, di giovani, quindi qui c'è la speranza di questo musicista verso il futuro ambientale.
Sì, i giovani gli stanno veramente molto a cuore, però direi non soltanto i giovani, lui è molto sensibile a tantissimi temi. Oggi Luca ricorre la giornata mondiale contro la violenza sulle donne e lui racconta un aneddoto molto toccante nell'intervista che ascolteremo tra poco. Parla proprio di cambiare rotta e di guardare con gli occhi delle donne, li chiama guerriere contemporanee perché fanno molta più fatica in tutto, ma sempre con estremo coraggio, e dice dovremmo proprio imparare da loro ad avere un atteggiamento meno competitivo e più solidale. E poi riflette sulla bellezza in generale e quanto la bellezza ci può aiutare a guardare il mondo con i giusti occhi.
E allora, grazie alla nostra Marina Tomarro e Alessandro Carucci, andiamo ad ascoltare al microfono di Giuliano Giulianini proprio il compositore Giovanni Allevi.
Maestro, com'è nata l'idea di Our Future e quale messaggio voleva che arrivasse alle Nazioni Unite, alla COP26?
Il brano offre una riflessione sul futuro della Terra. Si apre con un'atmosfera cupa, malinconica, anche se concitata. Nella parte centrale il linguaggio musicale si fa molto duro, si fa crudo, per arrivare poi però a un dilatarsi della melodia che quasi sembra annullarsi verso l'alto, come fosse una luce che filtra attraverso il bosco, per riprendere poi il tema nella sua pienezza. Ecco, in questo movimento tripartito della musica io vedo proprio un moto dell'anima nei confronti dei grandi problemi della Terra. Prendere coscienza e consapevolezza con malinconia del futuro non certo roseo che ci attende. Poi però la coscienza profonda in una visione ancora più cruda e violenta della realtà, ma la speranza finalmente comincia a riprendere le redini del nostro agire, del nostro sentire, del nostro pensare, ed ecco che ci si apre una visione più luminosa del futuro. È questo che io vorrei lasciare nel cuore delle persone che ascoltano il brano Our Future, e spero di aver raccontato questi sentimenti ai tanti giovani attivisti di Glasgow che stanno combattendo per un futuro e per una terra più pulita e più luminosa.
Our Future è un assolo, lei è celebre per questa forma musicale, però come musicista è anche pronto a unirsi in concerto con altri colleghi, con altri musicisti. Che consiglio può dare il musicista ai politici, agli economisti, agli scienziati che partecipano a queste conferenze? Come si superano gli individualismi per ottenere un risultato per tutti?
Per prima cosa è necessario avere una visione, cioè il direttore d'orchestra deve sapere qual è l'obiettivo, qual è il sentimento travolgente che vuole fare in modo che il pubblico possa recepire da quell'esecuzione, da quella interpretazione. E poi deve avere consapevolezza del talento delle persone che ha di fronte. Quindi, piuttosto che abbandonare gli individualismi, bisogna esaltare le caratteristiche, le peculiarità irripetibili individuali dei singoli musicisti, e quindi, facendo il paragone, dei singoli paesi. Ogni paese ha da portare una propria specificità, una propria tradizione, qualcosa di unico e di ripetibile. Quindi concentriamoci più sulla bellezza e sul valore dei singoli paesi. Dopodiché pensiamo ad una grande orchestra, e l'orchestra però deve essere condotta da un grande direttore, che deve essere un artista, che deve essere un visionario, deve avere in mente cosa ottenere e deve anche avere la capacità di persuasione nei confronti dei professori d'orchestra. Bisogna avere la capacità di persuaderli e di convincerli attraverso la passione, attraverso parole che possano infuocare, che possano eccitare la mente di coloro che poi saranno i fautori del cambiamento.
Qual è il suo rapporto con la natura? Immagino che le porti ispirazione, ma per lei è anche uno svago, un rifugio, oppure un timore per il futuro, appunto.
Sicuramente la natura rappresenta un timore per il futuro e rappresenta un grande momento di riflessione. Voglio affrontarlo attraverso due punti di vista. Partiamo dai bambini. I bambini hanno la capacità di vedere il mondo e le cose con uno sguardo sempre fresco, come se fosse sempre la prima volta. E che cosa sono in grado di fare i bambini? Di connettersi direttamente con la natura e a riconoscerne l'immenso valore. Quindi il primo obiettivo che dobbiamo porci è quello di riuscire a guardare il mondo e guardare la natura con gli occhi incantati dei bambini. Un secondo paradigma filosofico mi viene da una suggestione che ho ricevuto dal pensiero di Carl Gustav Jung, grande psicologo e filosofo. Ci fa notare che il mondo ipertecnologico ed artificiale ha posto sugli esseri umani, su tutti noi, come una cappa. Noi siamo orgogliosi di questo mondo ipertecnologico ed artificiale e ci sembra apparentemente avanzato. In realtà pone su di noi una cappa, come se fosse una campana di vetro, che ci impedisce il contatto con delle forze misteriose, ataviche, divine, che da sempre percorrono il cuore dell'umanità. Quindi dobbiamo togliere questa cappa, questa campana di vetro, e ritrovare un contatto profondo con la natura, che significa entrare di nuovo in contatto con il divino, con delle forze che hanno attraversato da sempre il cuore dell'umanità con un brivido.
Questa lotta al cambiamento climatico non è solo una campagna ambientale, ma anche sociale. Lei viaggia molto per il mondo e avrà visto molte situazioni critiche. Quali sono le battaglie sociali che più le stanno a cuore?
Mi torna in mente un'immagine che non posso dimenticare. Io stavo facendo un concerto in una città della Cina. Il taxi mi stava portando dall'hotel al teatro. Durante questo tragitto, sul marciapiede, ho visto una donna che stava trascinando un pesantissimo carretto pieno di oggetti che probabilmente erano destinati ad un mercato. E allora ho avuto un moto di affetto e di ammirazione nei confronti di questa donna che stava compiendo uno sforzo anche fisico, probabilmente per portare a termine il proprio lavoro, magari per aiutare con il proprio lavoro i figli che avrebbero studiato. Ho provato una grande commozione, tanto che in cuor mio poi ho dedicato a questa donna che non ho mai conosciuto e che ho visto di sfuggita un attimo dal finestrino del taxi, ho dedicato il concerto che quella sera ho fatto. Quindi quando penso al problema della discriminazione sociale, non posso che pensare alle donne, perché sono le vere guerriere contemporanee. Devono faticare il triplo, devono continuamente confrontarsi con degli stereotipi banali e il loro merito spesso non viene riconosciuto, anche in termini economici. Sono donne forti, come quella signora, che però sono capaci di sciogliersi di nascosto in lacrime di fragilità, come mi scrive una fan in una mail molto recente. Bisogna invertire la rotta, dobbiamo imparare dalle donne un modo diverso e nuovo di rapportarsi al mondo, più coraggioso, meno competitivo e più solidale.
In una sua recente intervista ho letto una frase che mi ha molto colpito: la vera bellezza costa fatica. Penso che si possa applicare anche alla salvaguardia del pianeta. Come dire, inquinarlo è abbastanza semplice, farlo tornare bello impone fatica, sacrifici per noi. Siamo pronti a questi sacrifici?
È assolutamente certo che distruggere è molto facile, ricostruire è difficilissimo. Abbattere un albero costa pochi minuti, farlo crescere magari anche più di 100 anni. Noi viviamo nel massimo splendore di una società conformista che ci pone continuamente un messaggio, ed è questo: la bellezza è immediata. Ma non è così. Se io penso alle grandi opere d'arte, penso alla Critica della ragion pura di Kant, quante volte mi sono scervellato su una sola parola, su una sola frase, e allora questa fatica poi diventa il viatico di una bellezza che ti inonda. E questo vale per qualunque ambito. La bellezza che è immediata non porta a nulla. Se una strada non è in salita e una porta non è stretta, non conducono da nessuna parte. Ricominciamo a pensare che la bellezza costa fatica. Ricominciamo a pensare all'importanza dello studio, del sacrificio, dell'abnegazione. E allora sì, allora ecco che si dischiudono le porte della vera bellezza, che non è immediata. È un panorama mozzafiato che noi possiamo ammirare soltanto quando abbiamo scavato una montagna.
E grazie al compositore Giovanni Allevi, al microfono di Giuliano Giulianini e Tiziana. Siamo in chiusura, veramente un flash. Tutto questo sul sito di Erde Italia, sarà possibile riascoltarlo.
Sì, su erde.it. Allora Luca, concentriamoci sulla bellezza e diciamo no ad ogni forma di violenza. E un saluto a tutti voi e a tutti gli ascoltatori.
Un messaggio che anche noi sottolineiamo da studio. Grazie a Tiziana Tuccillo, grazie a Erde Italia. Da Luca Collodi è veramente tutto. Io ringrazio Alessandro Carucci e naturalmente Marina Tomarro. La linea tra poco al Giornale Radio. Restate in sintonia di Radio Vaticana, il canale italiano. Da Luca Collodi ancora buona serata.